innanzitutto essendo sera e magari se arriva anche un po' stanchi, un po' di corsa, a dedicarsi un tempo come questo, proviamo magari ecco, a essere ben consapevoli degli strumenti che ci sono di aiuto questa sera per incontrare il Signore, anzitutto il foglio con il testo a cui faremo riferimento questa sera, che è l'inizio della lettera agli Efesini. Poi trovate dentro il foglio grande anche un foglio in fronteretro piccolo che fa riferimento invece alla preghiera di Paolo VI che abbiamo titolato Tu ci sei necessario, e dietro un altro testo molto bello della Pasqua 1964 che rimane sia per la preghiera personale poi nel tempo di silenzio e anche un po' come riferimento per alcuni passaggi della meditazione che vi propongo. Il mio compito questa sera è quello di introdurre agli esercizi spirituali. Abbiamo scelto questo titolo insieme a Don Matteo Dal Santo, che conoscerete domani sera e mercoledì. Vi raccomando di venire ad ascoltarlo, proprio bravo, merita la nostra attenzione. Ecco, il titolo che abbiamo dato è appunto quello della stessa preghiera che vi dicevo, Tu ci sei necessario. Abbiamo voluto scomporre questa espressione in tre parti e invertire addirittura anche l'ordine. Abbiamo scelto di dedicare la prima sera al necessario, perché è necessario un tempo di ritiro, un tempo di esercizio spirituale. Ci sei, seconda serata, Gesù c'è nella nostra vita, è centrale, è riferimento, è qui per noi, ci sei in un posto e sei qui anche per noi. Terza serata invece tu, abbiamo imparato dopo aver scoperto l'importanza, la necessità dell'esercitarci nel vivere la fede, dopo aver scoperto la centralità di Gesù nella nostra vita, diamo del tu. La nostra risposta a Gesù è una risposta densa di affetto e di confidenza. Ma veniamo alla nostra serata sulla necessità degli esercizi spirituali. Introdurre gli esercizi spirituali è sempre un compito fondamentale e direi anche molto affascinante. Ci fa sentire a nostro agio quando scopriamo che una cosa è fondamentale, che è importante e che quindi è giusto dedicargli del tempo, ciò suscita in noi un certo piacere, siamo contenti, stiamo facendo la cosa giusta. Ci sentiamo a nostro agio in un luogo e in un tempo questa sera. Esempio importante anche essere in una posizione che ci aiuta a riflettere, a pregare, a non essere troppo comodi per addormentarci, non essere troppo scomodi per non riuscire a neanche fissare per un attimo l'attenzione. Perché scopriamo, se riusciamo ad entrarci in questo tempo e in questo luogo, che stiamo facendo una cosa giusta per noi. Una cosa giusta per noi, ma anche per gli altri, che riceveranno, se questo esercizio funziona, il grande beneficio del nostro ritrovato benessere. Usciamo dagli esercizi spirituali con una miglioria apportata alla nostra vita, e gli altri si accorgono. È da ben intendere, non che questo nostro benessere sia prodotto esclusivo del nostro personale impegno. Questo benessere, ci dice il tema della fede e degli esercizi spirituali anche, è frutto infatti di una relazione con Cristo. Non sono io da solo che mi conquisto il benessere, ma grazie alla relazione con Cristo che questa sera incontro e che è necessario alla mia vita, io ritrovo un benessere. È un benessere che nascendo dalla relazione con Cristo trasforma, mantenendo la sua natura relazionale, anche tutte le nostre relazioni, ci trasforma insieme a Cristo, come vedremo nelle prossime sere in cui riprenderemo il brano di Vangelo che abbiamo letto proprio ieri della trasfigurazione, lo stesso brano in due sere sotto due prospettive diverse. Siccome questa sera siamo qui in tanti e di diverse età, provenienze, capacità di vivere gli esercizi spirituali, magari qualcuno per la prima volta approccia una serata come queste, e siamo appunto molto diversi, uso tre immagini per agevolare questo lavoro di introduzione a questo esercizio. Bisogna, ed è importantissimo, trovare il proprio personale modo di relazionarci con il Signore. Quando uno fa questa scoperta nella vita, fa una delle scoperte, io direi, più gioiose. Ho trovato il mio modo per stare davanti al Signore, ho trovato le parole giuste. Provate ad immaginare se non è vero questa cosa, di pensare se non è vera questa cosa. In fondo, quando preghiamo, utilizziamo spesso le stesse frasi. E quelle frasi che utilizziamo dicono il nostro modo di stare davanti al Signore. È una cosa molto vera questa. Provate a pensare se davvero non ci può aiutare questa sera. Un primo modo, comunque, per introdurci è più di carattere riflessivo. Oggi facciamo, potremmo dire così, un lavoro fondamentale su ciò che è necessario. Quindi un lavoro di fondazione. Scaviamo in un certo senso le fondamenta. Quindi è uno scavo. Siamo chiamati a scendere in profondità su un luogo eletto, scelto, che ci attira. Siamo qui questa sera, proviamo a domandarci perché. Forse perché abbiamo bisogno di un po' di calma, forse perché abbiamo bisogno di un po' di silenzio, forse il titolo di queste serate ci ha attirato, forse la nostra vita ci ha condotto qui questa sera, non sappiamo neanche tanto bene il perché. Quindi uno scavo in un luogo scelto che ci piace, che ci attira e che ci dia della stabilità. Quando voglio costruire un edificio devo fare le fondamenta, perché se non faccio le fondamenta questo edificio crolla. Allora noi costruiremo le prossime sere questo edificio, ma deve essere fondato. E questo lavoro che è un po' oscuro, fatto scendendo sotto il livello del piano con dove di solito viviamo, però ha già la forma dell'edificio, così come uno scavo ha già la forma dell'edificio che andremo a costruire, e questa forma è Cristo stesso. Così come il perimetro di una casa corrisponde appunto alla forma dell'edificio. Cerchiamo infatti un ordine di pensiero e di vita che non è frutto della nostra intuizione, ma che ci è donato, è Gesù stesso, Lui che ci è necessario, dà forma anche al nostro modo di avvicinarci a Lui. Bellissimo, Gesù fa tutto, non siamo noi ad avvicinarci a Lui, ma è Lui che si avvicina a noi. Dice Don Pino Colombo, un teologo che è scomparso un po' di anni fa, ma che rimane molto attuale nel suo messaggio, nel suo libro L'ordine cristiano, dice: è da rilevare che nell'espressione ordine cristiano l'aggettivo prevale sul sostantivo. Cristiano, che deriva ovviamente da Gesù Cristo, non è quindi da intendere come la modifica di un ordine sostanzialmente già precostituito. Ho già un certo ordine nella mia vita, questa sera lo rendo un po' cristiano. Non preesiste per un cristiano un ordine che poi il cristianesimo sopraggiunge a modificare, a vivacizzare con una tinteggiatura di colore. Ma l'ordine si costituisce precisamente in quanto cristiano, cioè nel riferimento diretto a Gesù Cristo. È Gesù Cristo a fondare l'ordine cristiano, perché è Gesù Cristo il principio del mondo. Tu ci sei necessario. Un po' riflessivo questo approccio. Prendiamone un altro adesso, più legato magari al nostro modo di pregare. Vi dicevo che il modo di pregare dice già qualcosa di importante della nostra vita. Si può anche facilmente memorizzare. È di un anonimo medievale, un mistico, che descrive il tempo della preghiera come un esercizio in tre atti. Primo atto, uscire da sé. Abbandonare le proprie stanche abitudini che ci appesantiscono, non essere turbati dai nostri peccati, mettere da parte per un attimo tutto questo, uscire da sé. Per entrare in Cristo, proprio entrare nella persona di Cristo, quindi uscire di sé per entrare in Cristo e rimanere uniti a Lui, terzo passaggio, per non vivere mai più senza di Lui. Bello, uscire da noi stessi per entrare in Cristo, nella sua persona, Lui che ci è necessario, e non vivere mai più senza di Lui. Questo è lo scopo degli esercizi spirituali. Terzo approccio, così ce n'è un po' per tutti, invece una preghiera che prendo da un libro del Cardinal Martini che si intitola proprio così, Mettere ordine nella propria vita. dice: ti ringraziamo, Signore, perché ci hai chiamati, sollevandoci dalle nostre ordinarie e spesso pesanti incombenti occupazioni, perché vuoi incontrarci nella pace. Disponi il nostro cuore nella pace e nell'umiltà, per poter essere da te incontrati, rispondendo al desiderio insaziabile che hai di toccare immediatamente, profondamente e teneramente il cuore, la vita, l'esistenza, lo spirito di ciascuno di noi. Mi piace far notare come Martini parla di Gesù, il Cristo che ci è necessario, descrivendolo come solitamente si fa quando si parla dei nostri desideri, delle nostre esigenze, il desiderio insaziabile, il toccare con immediatezza, con profondità, con tenerezza. Qui però Martini lo dice di Gesù, è Gesù che vuole essere così nei nostri confronti. Qui è avvenuta già l'incorporazione a Cristo. Martini tratta Gesù già come un suo confidente, lo sente vicino alle esigenze e al cuore di ciascuno di noi. La ricapitolazione in lui, come dice il testo degli Efesini che adesso andiamo ad analizzare, e che ora diventa per noi relazione con Dio. Martini ha già fatto questa ricapitolazione. Sente Gesù come un confidente, non come una persona estranea. La parola di Dio, infatti, è Gesù. Lasciamoci trasformare allora da essa. Vi prego di guardare il testo, adesso c'è anche spazio per annotarsi qualche passaggio, qualche piccola nota che può aiutarci nella riflessione. Innanzitutto vi ho messo anche proprio l'inizio, l'intestazione della lettera. È un inizio classico, c'è il mittente, Paolo, ci sono i destinatari e poi c'è una benedizione. Sto parlando dei primi due versetti. Chi è il mittente? Generalmente nelle lettere si metteva anche i titoli di uffici che ha il mittente, e di Paolo si dice: Paolo, per decisione, andrebbe tradotto così, per decisione di Gesù Cristo apostolo. Quindi Paolo è quello che è grazie all'intervento di Gesù Cristo. Ricordate, prima dicevamo l'ordine cristiano avviene tramite Cristo. Paolo è quello che è grazie a Cristo. Bellissimo. Poi ci dice ancora: apostolo di Cristo Gesù ai cristiani che sono fedeli in Cristo Gesù. Così andrebbe proprio composto il pensiero. C'è una ripetizione di Cristo quasi ampollosa, quasi esagerata. Il riferimento a Cristo rende Paolo quello che è, permette a Paolo di incontrare i cristiani, e cristiani sono coloro che sono fedeli in Cristo Gesù. Si dice poi di loro che sono anche santi, ma vedremo dopo. Più avanti Paolo ci dirà, è l'altra citazione che fa di sé, della propria personalità, che egli è, si autodefinisce, prigioniero di Cristo. Bella anche questo. È veramente prigioniero, perché sono le cosiddette lettere dal carcere che Paolo scrive alle comunità che ha visitato. Ma si definisce prigioniero di Cristo. Questa incorporazione a Cristo che gli è necessario è talmente radicale che lui si definisce prigioniero di Cristo. Volentieri prigioniero di Cristo. Non ne esce più. È in questo mondo, è entrato in un ordine diverso. Già nel saluto potremmo dire ci sono tutte le intuizioni del seguente cosiddetto inno cristologico, cioè un canto, questo era un canto che veniva probabilmente usato nelle liturgie. È bello pensare che alcuni passaggi della parola di Dio nascono proprio dall'uso comune fatto durante la preghiera, magari composto da più persone. Paolo, o l'autore della lettera agli Efesini, lo riprende e lo fa diventare parola di Dio. questo canto liturgico comunitario a cui potremmo dare il titolo Ricapitolare tutto in Cristo, che è anche il titolo della nostra serata. Un'ultima nota sulla introduzione di questo nostro inno cristologico: probabilmente, dicono gli esegeti, la lettera agli Efesini è una lettera circolare, una di quelle che, non so, il ministro dell'istruzione scrive a tutti i plessi scolastici italiani, ed è rivolta ai fedeli santi, tutti quelli che nelle varie comunità della regione dell'Asia proconsolare o della Frigia, quella a cui si rivolge appunto questa lettera, giudei e pagani, sono uniti insieme e consacrati in modo irreversibile a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo unisce le razze, le culture, le aree geografiche. Gesù Cristo è il centro, è necessario a tutti gli uomini. Un testo che, rifacendosi ad una tradizione ebraica, salmi, benedizioni, testi liturgici delle sinagoghe, viene integrato con l'influsso, è un po' retorico, un po' difficile come testo da seguire, non è molto semplice, però è molto profondo e fa riferimento, lo vedremo, ad alcune questioni fondamentali, concreti della vita delle persone. Ma veniamo appunto a questo testo un po' difficile, e già si fa fatica a capire bene chi è il soggetto. Per fortuna Paolo lo mette all'inizio: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e poi inizia tutta la descrizione che riguarda il Padre. Quindi il Padre è il protagonista, colui che suscita questo commosso inno di ringraziamento, ma subito insieme a lui il Signore nostro Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo noi non arriviamo al Padre. E poi siamo dentro anche noi, il Signore nostro Gesù Cristo, mio e tuo. Vedete, Gesù svolge questa azione di inclusione. Gesù è richiamato sempre nella sua azione che include. Nel testo vi faccio l'elenco delle espressioni che ci ricordano questa azione tipica di Gesù. Si dice in Cristo, nel quale, in Lui, nell'amatissimo, e poi ancora per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo della sua morte. Insomma, Gesù è il tramite attraverso il quale tutto si compie. Tutto questo avviene a partire dal noi, Paolo si riferisce ai giudei convertiti, fino al versetto 10, a realizzare tutto nella pienezza dei tempi, cioè ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. E quindi dall'esperienza di alcuni che hanno iniziato a lasciarsi trasformare da Gesù, grazie all'azione di Gesù in loro, vivere mai più senza Gesù Cristo raggiunge l'universo intero. Potremmo dire che Gesù quindi ha un ruolo dinamico, affettivo, ed è il motivo per cui è difficile rinvenire in questo inno una logica stringente. Non che non ci sia, ce ne sono tante, tante quante sono le dinamiche affettive che il credente intercetta di Gesù. Gesù ama in modo totale e ciascuno di noi coglie di questo amore di Gesù totale quelle caratteristiche che maggiormente ci fanno sognare, ci fanno dire: qui Gesù sta parlando proprio a me. Andiamo verso la fine di questa mia meditazione, indicare quattro passaggi attraverso i quali nel testo ci descrive l'azione di Gesù che conduce al Padre e ricapitola in sé tutte le cose. La prima azione è rinvenibile nel versetto 4, possiamo dare questo titolo: vocazione gratuita alla santità. L'atto della scelta di Dio avviene nella carità. Andrebbe tradotto così: in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo nella carità, quindi anticipare quello che viene messo qui alla fine, per essere santi e immacolati al suo cospetto. Quindi non essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità perché abbiamo amato, non è un richiamo alla carità, ma il fatto che la scelta di Gesù è un atto d'amore nei nostri confronti. Siamo stati scelti nella carità attraverso questa azione attiva di Gesù nella storia. Mi piacerebbe fermarmi un attimo adesso e dire: ma chissà se noi questa sera ci crediamo, o se in noi si insinua, anche sanamente direi, un certo dubbio: ma Dio veramente agisce nella mia vita? In questo momento sono preso da Lui? Dio mi sta veramente amando? Infiamma davvero il mio cuore? È capace di farmi sognare? Dobbiamo onestamente ammettere che tante volte facciamo un po' fatica a crederci in questa cosa. La sentiamo dire tanto, ma a volte Gesù non sembra scaldarci il cuore. Come fa? Ecco una possibile risposta nei versetti 5 e 6, seconda azione di Gesù. La possiamo chiamare così: la partecipazione allo stato filiale di Cristo, la dignità di essere figli di Dio. Leggiamo brevemente: predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, e questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto. Ma il tema qui è l'adozione a figli. Ecco, l'adozione a figli ci dice di una azione che Dio fa nei nostri confronti. Noi non diventiamo da soli figli adottivi. Non è che uno decide di essere figlio adottivo di una famiglia, la famiglia decide di adottarti. Così in Gesù noi siamo stati adottati. È un'esperienza di gioia e felicità che avviene in modo imprevedibile e a fronte di una testimonianza costante e gratuita d'amore di Dio nei tuoi confronti. Mi sono annotato a parte: per capire questa cosa bisogna conoscere la storia di Michele. Michele è un ragazzo che conosco da parecchi anni, che ha avuto una storia molto travagliata, che è stato preso in affido temporaneo da una famiglia e dopo 10 anni di affido temporaneo ha chiesto di essere adottato. E quando ci ho parlato insieme mi ha spiegato perché ha voluto essere adottato, perché mi fa: Don, ho deciso di essere adottato perché per me quella era la famiglia, perché mi sono sentito amato, perché nel nome dei genitori adottivi con cui condividevo l'affido io ho visto e ho sentito davvero i nomi e poi anche i cognomi, e ho assunto anche il cognome di questa famiglia che mi ha voluto bene in modo talmente grande che per me loro mi hanno generato, anche se non mi hanno generato fisicamente. Ecco, questa è una cosa molto importante e potremmo dire che è anche la cosa che fa soffrire. Mi veniva in mente, facendo questi pensieri, un libro famoso dal titolo La prima generazione incredula. La prima generazione incredula è fatta di questi giovani che fanno fatica a riconoscersi nella fede, che non trovano nella fede la loro adozione a figli. Quando questo avviene? La risposta è, per me, molto semplice, ma genera anche molta sofferenza. Non lo sappiamo quando, ma non dobbiamo smettere di proporre e di volere bene. Giunge il momento in cui per queste persone Gesù Cristo parla attraverso qualcuno. Gesù Cristo fa sentire la sua potenza d'amore che ci rende figli adottivi attraverso il nome e cognome di qualcuno, episodi concreti che ti fanno vivere l'esperienza del figlio, ti senti amato, diventi capace di vivere in questo modo. Terzo passaggio, i versetti 7 ed 8, potremmo intitolarli così: la liberazione come perdono dei peccati ed esperienza di amore. Su questo vado molto più veloce. È con il male dell'uomo che si incrocia l'azione salvifica di Cristo. Insomma, Gesù è morto in modo violento. Questa adozione a figli è avvenuta in modo cruento. E questo ci dice due cose. Prima di tutto, che il male esiste e che va affrontato. E che guai se non pensiamo che il male interferisce nella nostra capacità di credere. se non affrontiamo il male, se non lo sconfiggiamo, noi non crederemo, noi non incontreremo il nome concreto che ci farà sentire appunto figli di Dio adottivi. E poi anche l'importanza di riconoscere come essere figli di Dio è ostacolato da tante circostanze della vita, e se non togliamo questi ostacoli noi non incontreremo mai veramente il Signore, dobbiamo convertirci, insomma. Ultimo e conclusivo, si potrebbe dire anche un'altra cosa, permettetemelo, la liberazione attraverso il riscatto a cui fa riferimento questo passaggio è proprio una liberazione nel sangue di Cristo, cioè noi dovremmo dire questa cosa: perché noi valiamo tanto? Perché noi valiamo la vita del Figlio di Dio. Noi siamo stati liberati a prezzo del sangue del Figlio di Dio. Dio ci ha riscattati facendo uccidere suo Figlio. Grazie a questo dono del suo Figlio, che ci dice che Gesù, che Dio Padre è pronto a spendere la vita del suo Figlio unigenito per ciascuno di noi. Noi valiamo la vita del Figlio di Dio. Per questo siamo figli adottivi. Infine, ultimo passaggio, il progetto svelato in Cristo dà unità e senso a tutto, i versetti 9 e 10. Questa è la gioia più grande della vita, che ha entusiasmato generazioni e generazioni, ricapitolare tutto in Cristo, pensare che in Cristo trova senso l'universo intero, ogni situazione della vita, non c'è nulla di estraneo a Lui. E poi ci mette in guardia, dal pensare, dal credere in forme ingenue di spiritualismi per cui noi vediamo soltanto Gesù, soltanto Cristo, e ci dimentichiamo della complessità dell'esistenza. Per cui appunto trasfiguriamo in modo deformante la realtà, perché non incontriamo veramente il Signore, perché non abbiamo fatto questo lavoro paziente di ricapitolare tutto in Cristo, di domandarci dove non credo, dove ho dei dubbi, dove non sono d'accordo. Il ricapitolare in Cristo passa attraverso queste azioni. Lascio perdere le domande perché secondo me gli spunti sono già tanti, e invece vorrei fare un'ultima osservazione sui testi che vi ho dato. Questa ultima osservazione ci permette di avvicinarci al modo di sentire di San Paolo VI a proposito del suo rapporto con Cristo. In Ecclesiam Suam cita Sant'Agostino, che dice: rallegriamoci e rendiamo grazie non solo per essere diventati cristiani, ma Cristo. Vi rendete conto, fratelli, capita a voi il dono di Dio, capite voi il dono di Dio a nostro riguardo? Noi siamo diventati Cristo, suo corpo mistico. Questo testo non c'è in quello che vedo, ma introduce ad un altro testo. A questa citazione, che rimane bene in mente, che vi ho fatto, quindi non c'è bisogno di scriverla, di lasciarla come scritta, non solo cristiani ma Cristo, collego il testo del messaggio della Pasqua del 1964. Andiamo a prenderla, adesso anch'io devo ritrovarla, vediamo dove l'ho messa. Che dice... quello che è, potremmo dire, l'itinerario di ricapitolazione che San Paolo VI fa. Vi cito questo passaggio. In Cristo si concentrano i nostri destini, in Cristo si risolvono i nostri drammi, in Cristo si spiegano i nostri dolori, in Cristo si profilano le nostre speranze. Sentite questa frase memorabile. Non è un fatto isolato la risurrezione del Signore, è un fatto che riguarda tutta l'umanità. Da Cristo si estende al mondo, ha un'importanza cosmica. Infine l'ultimo testo, se girate dall'altra parte, è bello vedere come San Paolo VI, dicendo che Cristo ci è necessario, fa un'altra azione di ricapitolazione, elenca 7 titoli. Bello, 7, il numero del compimento da dare a Gesù, lo indica come tu ci sei necessario come mediatore, come maestro, come redentore, come fratello primogenito del genere umano, grande paziente dei nostri dolori, vincitore della morte. Cristo, ultimo titolo, Cristo è tutto questo, fino, dice lui, all'incontro finale. Non si è mai terminato di ricapitolare tutto in Cristo. Lo dovremo fare con pazienza, amore, dedizione, coraggio, sofferenza, lotta contro il peccato, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Sostiamo ora in silenzio, abbiamo circa un quarto d'ora, poi concluderemo con un canto mariano la nostra serata.